Grazie. Io, noi aderiamo in modo convinto, insomma, a questa campagna, chiamiamola così, insomma, quest'ordine del giorno lo voteremo convintamente. E naturalmente, come è stato già detto, la materia è molto, molto complessa. E io sono, diciamo, ho guardato con favore il fatto che le parole che introducono l'ordine del giorno sono prevenzione e contrasto e non la parola proibizione. Noi tutti siamo qui dentro consapevoli della difficile questione che va sotto il nome di proibizionismo oppure invece liberalismo, diciamo. Con parola sbagliata si è sempre detto le droghe, cioè le sostanze che danno dipendenza, devono essere proibite o possono essere liberalizzate, che poi è una parola sbagliata, perché la parola vera invece è regolata dalla legge, legalizzate. E qui siamo di fronte a un caso di dipendenza da una attività. Che è il gioco d'azzardo, che crea delle dipendenze fortissime. Sono dipendenze mascherate perché non sono eclatanti. Ha ragione il collega Trande quando dice entri in un bar, vedi anche una gentile signora, eccetera, però poi torni dopo un'ora ed è lì. Allora ci si chiede che cos'è? Che cos'è che porta a questo? Non ce lo chiediamo qua per la prima volta, c'è nel DS5 che cos'è la dipendenza dal gioco d'azzardo. Però, come? Il DSM, ho detto, faccio il fighino e sbaglio. Ecco, no, no, ma so di che cosa si tratta. C'è un punto che mi trovo particolarmente diciamo d'accordo, che è quando si dice intraprendere un percorso informativo, mi pare che la strada sia questa. Io ho a che fare professionalmente con dei giovani e come vita ho a che fare con tutte le fasce d'età. L'informazione e soprattutto l'informazione data in forma collettiva, per esempio in una scuola, per esempio in una polisportiva dove ci si ferma un attimo e si discute collettivamente di questo. Io diciamo, l'ho praticato tutte le volte che capita, ancora insomma, faccio queste attività, chiamiamole così, insomma, e credo che siano una strada importante, cioè permettere alle persone di esaminare da questo punto di vista, di confrontarsi con quella fonte particolare e complessa di emozione che è il gioco. Diceva prima la collega, il gioco accompagna la vita dell'uomo. Certamente nel bambino è lo strumento per la prefigurazione del mondo nel quale lui poi dovrà muoversi e quindi il bambino noi lo teniamo d'occhio, no? E lui sa che noi lo teniamo d'occhio e quindi dà per scontato, non c'è pericolo e gioca. E questo gioco gli permette di simulare le proprie capacità, eccetera. Non sto qua a parlare di questo, ma insomma. Poi anche nell'età adulta, sempre tutti noi, non rivelo niente di intimo, ma c'è sempre un momento nella giornata in cui uno deve fermarsi un attimo e permettere alla mente di elaborare, di riposarsi, questo è importante. Ma quando si prende la strada della gioco, l'emozione particolare che fornisce il gioco, così come tante altre attività, non ultima quella poco nota ma che si sta diffondendo anche questa, che è quella della dipendenza dai giochi di ruolo su internet, che purtroppo è poco costosa perché con 30 euro al mese uno si iscrive, può fare e tanti ci passano e così via. Che cosa c'è qui dentro? Non sono certo io a dirlo, non faccio nessuna rivelazione, ma c'è una cattiva gestione delle proprie emozioni. Allora non si proibiscono le emozioni, si accompagnano su un terreno vitale, le si toglie dal terreno dell'autodistruzione, perché anche nell'autodistruzione di sé e delle proprie relazioni ci può essere un momento in cui uno sente che è vivo, nel momento in cui prepara la, diciamolo pure, scusate che sembra un po' retorico, ma insomma la morte delle proprie relazioni e delle proprie capacità di uomo e di donna, nel momento in cui le distrugge si sente vivo. E in questo momento noi tutti, insomma. la società, gli esseri umani, quelli che pensano che gli altri sono importanti per la propria vita, allora devono vedere quel punto, intercettarlo e dire ci sono, c'è modo, se, la tua capacità di sentire è intatta, ma deve essere dirottata su un terreno vitale e lo puoi fare e insieme si cerca di venirne fuori. Ecco, questo mi pare. Un'altra piccola osservazione, visto che il tempo è ancora lì un po' che me lo permette, è sulla questione dell'etica pubblica. Qui apriamo una finestra enorme e poi la restringiamo, perché la cosa è molto molto complicata. Esiste un'etica pubblica? La mia tentazione è di dire di no, e d'altra parte e contemporaneamente di sostenere con forza che esistono le etiche pubbliche. E che, scusa? Abbiamo crocifisso Berlusconi? Io come crocifisso sono poco bravo. No, adesso non mi provocare, Galli, perché ho paura di cascarci. No? Voglio dire, le etiche pubbliche sono numerose e devono poterlo essere. Tuttavia è vero che, nonostante che la nostra Costituzione, per dire, le sponde dentro cui ci muoviamo dal punto di vista del confronto con le norme che regolano la convivenza civile, la nostra Costituzione garantisce la pluralità delle morali, però è anche vero che un sedimento etico ce l'ha, perché nell'articolo 3 dice tutti i cittadini sono uguali senza distinzioni e le elenca, e questo è un sedimento etico. E quindi su questo punto io dico sì, su altri punti sono più cauto, perché io penso che si debba con forza rivendicare la pluralità dei punti di vista e anche delle modalità di vita, e anche, riprendo un attimo quello che dicevo prima, e anche della gestione delle proprie emozioni, che sono strettamente collegate con la propria visione del mondo. E nello stesso tempo si deve però anche avvertire che c'è un punto passato il quale la convivenza civile si spezza. Allora su questo punto io dico, e qui accetto che si parli in qualche modo di una forma di morale pubblica, di etica pubblica, di stato etico, fra molte virgolette naturalmente, vero? Perché lo stato etico è terribile, perché è quello, ma una qualche forma di eticità nello Stato noi dobbiamo avere il coraggio di dire che c'è, perché noi siamo contro il razzismo, noi chi? La Costituzione, che permette che uno dica io sono razzista, bravo, ma non permette che da questa affermazione possano discendere degli effetti che facciano del male agli altri. E mi fermo qua, ecco. L'ultima cosa, la prima parola, insomma, che dicevo, non abbiamo usato, non hai usato, non avete usato la parola proibire, apprezzo molto, perché proibire, al di là di una stretta valutazione del codice penale, allora non serve in questo campo, serve orientare, e per orientare non c'è uno che orienta gli altri, ma c'è un'attività, diciamo, comune di orientamento reciproco, ecco, su un terreno della ricerca della reciproca umanità.
Prego, consigliere Montanini.